Bentornati a tutti amici del College Football, 23esima puntata di Scusate il College Football, quarta puntata dell'off season del College Football. Fabio Moras che vi parla in compagnia, questa sera torniamo al completo di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
E Francesco Fele, ritrovato, ciao Fra.
Ciao, grazie, ciao a tutti.
Partiamo a bomba e in questa 23esima puntata, come al solito, con le nostre serie che ci hanno accompagnato e ci accompagnano in tutta questa off-season, la prima delle quali è ovviamente il Coaching Carousel. Coaching Carousel che oggi ci porta in Florida, ad Orlando, a UCF, perché UCF ha annunciato il nuovo allenatore che è Gus Malzahn, e di fatto con questo nome si chiude il Coaching Carousel del 2021. Guido, vengo da te ovviamente.
Sì, UCF era l'ultima apertura, diciamo l'ultima panchina libera, però probabilmente anche una delle migliori di tutte quelle delle poche in realtà in questo ciclo che si sono liberate. Io penso che UCF sia un lavoro, un tipo di lavoro molto migliore rispetto alle altre del gruppo 5, e sicuramente migliore anche di qualche Power 5, ovviamente di bassa lega. UCF va su Malzahn, scelta molto interessante. Sembrava che all'inizio dovessero fare una mossa su un giovane offensive coordinator, che è diciamo quelli, la scelta che gli ha portato al successo, sia con Scott Frost prima che poi con Josh Heupel, finito invece a Tennessee. E invece si sono hanno fatto la corte a Malzahn, che nemmeno un paio di mesi dopo essere stato licenziato da Auburn ricomincia subito da una panchina abbastanza importante. Credo che abbiano fatto bene, perché non è facile cambiare un allenatore ogni due anni, e quando scegli un offensive coordinator o defensive coordinator, insomma un assistente sulla rampa di lancio giovane, è probabile che la sua esperienza duri poco, perché come abbiamo visto appunto sia con Frost che con Heupel arriva la Nebraska e la Tennessee di turno e te lo portano via. Quindi non è facile ogni due anni cambiare un allenatore. Io penso che Malzahn darà la giusta stabilità a questo programma, mantenendo un po' quel tipo di predilezione offensiva che UCF ha avuto in questi anni e che appunto li ha portati a la striscia più importante della loro storia a livello prestazionale.
Detto questo, appunto, si chiude con questo nome il Coaching Carousel del 2021, e ti chiedo ovviamente se ti piace la scelta di Malzahn a UCF, ma un po' ce l'hai già detto, e secondo, tra tutti gli allenatori, che alla fine non sono stati tantissimi, che si sono mossi in quest'anno, chi è, che scuola secondo te ha fatto il piglio migliore con il suo nuovo head coach?
Allora, sì, no, Malzahn mi piace molto, cioè secondo me è una scelta che appunto, come ho detto, ha molto senso. Devo dire che non mi aspettavo, io appunto mi aspettavo un allenatore giovane, infatti ero preoccupato per Rhett Lashley, c'erano dei segnali, perché l'athletic director di UCF aveva già lavorato con Malzahn e Lashley quando erano a Arkansas State, quindi avevo un po' paura. In realtà, se poi col segno di poi, è una scelta che appunto ha molto senso. Allora, ha detto bene te, non si sono aperte tante panchine eccellenti. Io credo che, e mi baso solamente sullo staff che ha composto e sul tipo di piglio che sembra in questi primi mesi abbia messo dentro il nuovo lavoro, io penso che Texas con Sarkisian abbia indovinato un po' la scelta. Ecco, non mi baso tanto sulla storia precedente Sarkisian come offensive coordinator, come head coach a USC e Washington. Ovviamente il Sarkisian di Alabama è quello che mi fa ben sperare, e lo staff, per come l'ha costruito, per quanto hanno speso, per quanto tutto il resto, secondo me Texas ha fatto sembra sulla buona strada, ma lo diciamo sempre, poi raramente accade, quindi lo dico, ma so già che verrò smentito. Sappiamo clamorosamente.
Ogni anno Texas è la squadra più forte nel
season. Però ecco, esatto, però ecco, Malzahn sicuramente va nel podio delle mie scelte preferite.
Malzahn e si può UCF. Dire, e questa è un po' una provocazione, ma magari la chiedo anche a Oleg e Fra, che alla fin fine, forse, visto quanto si è letto su UPEL a Tennessee, UCF abbia fatto abbia alla fine preso un allenatore migliore di quanto non abbia fatto Tennessee.
Per me sì, poi vedremo quello che succederà a Tennessee. Non credo sia facile la situazione là in questo momento.
No, non è sicuramente facile. Oleg e Fra, anche a voi chiedo se vi piace la scelta di Malzahn e se voi avete un nome diverso da quello di Sarkisian come il vostro il miglior hiring di questo 2021.
Oleg. No, secondo me Malzahn, diciamo, è scelta giusta sia per UCF che per Malzahn. Diciamo, lui voleva ripartire subito dopo gli anni a Auburn, dopo essere stato licenziato. Dunque, secondo me, è un posto dove può lui, diciamo, non lo scopriamo adesso, ma Malzahn lo conosciamo da Fra, specialmente lui lo conosce da tanto tempo. Secondo me è un gran recruiter, è un nome importante nel college football che potrà far fare quel step successivo a UCF.
Fra, anche a te, stessa domanda.
Sì, allora, tra le due, tra quella di Malzahn e quella di Sarkisian, che sono senza dubbio i due hiring più importanti di questa off-season, anche io preferisco quello di Malzahn, perché comunque è un uomo di esperienza, è un uomo che ha vinto, è un uomo che ha battuto Alabama, e non tutti possono raccontare di aver battuto Alabama, soprattutto quella degli ultimi anni, quindi sicuramente le credenziali e il suo resume parlano per lui. Oltretutto UCF è un'università, un programma che ultimamente, dopo il titolo nazionale tanto reclamato da Scott Frost, aveva perso un po', come dire, di interesse anche per l'avanzare di Cincinnati, di Memphis nella American Athletic Conference, quindi insomma aveva perso un po' anche di appeal tra i recruiting, e Malzahn dovrebbe portare un upgrade da questo punto di vista, oltre alla preparazione che è maniacale. L'unico neo, diciamo così, che poi è un commento che ho scritto anche su Twitter, il fatto che se UCF dovesse finire in battuta, non c'ho voglia di sorbirmi Malzahn che si autoproclama campione nazionale, ecco. Questo è l'unico neo.
Correggimi se sbaglio, ma avete nella schedule, c'è UCF Alabama l'anno prossimo? Perché so che c'era quest'anno in schedule, non so se l'hanno trasportato.
Oddio, mi trovi impreparato.
Non lo so, perché so che c'era quest'anno nella schedule ufficiale, allora, ante-Covid. L'Open era contro Miami.
L'Open era contro Miami, sì. Quello sì, però no, ma non mi ricordo, è di UCF. Beh, in tal caso sarebbe proprio una di quelle trovate di marketing / pubblicitarie assurde. No, e comunque tra Malzahn e Sarkisian preferisco di gran lunga Malzahn, perché è un upgrade rispetto a UPEL, mentre non so fino a che punto possa esserlo Sarkisian. E sulla panchina di Texas, tra l'altro, ho letto ieri che praticamente gli stanno dando tutto quello che ha chiesto, a parte lo stipendio oneroso, avrà jet privati, avrà alberghi 5 stelle, avrà un sacco di comodità, quindi la pressione aumenta ancora di più sulle spalle di Sarkisian.
E ovviamente noi, il Gates in primis, speriamo che comunque possa riportare Texas a competere, perlomeno nella Big 12, non dico a livello nazionale ancora, però almeno a vedere Texas giocarsi la finale di Big 12. Detto questo, l'altra serie dell'off-season è ovviamente il Transfer Portal. Non si sono ancora mossi, o meglio, i grandi nomi di Tennessee che si sono iscritti al portal e sono usciti da Tennessee, come quello di Henry Toto per esempio, non hanno ancora ufficializzato la loro scelta della scuola, però qualcosa si è mosso in queste settimane. Il primo nome che ha ufficializzato il suo trasferimento da Oregon a Texas Tech è quello di Tyler Shogue, non lo so, l'ho sentito pronunciare in qualsiasi modo, quindi la prima cosa che vi chiedo è come si pronuncia Tyler Shogue, credo.
Tyler Shogue, sì.
Shogue anche se...
Tra l'altro, volevo dire, su Toto, che è l'idolo del college football dell'anno scorso, ho letto che è stato accostato ad Alabama e i linebacker titolari di Alabama di quest'anno, Moses e Soci, insomma, non hanno gradito tanto questa notizia, tanto è vero che sono entrati anche loro nel transfer portal. Allora, sicuramente ci sarà Saban che li riunirà in una stanza, gli farà il solito cazziatone e tutto tornerà come prima
e li appenderà alla parete.
Sì.
Più o meno andrà così, poi ovviamente verrà fuori che no, ovviamente abbiamo discusso
perché
in modo,
no, anche
in modo
perché
pacato.
Se dovesse venire Toto ad Alabama, insomma, siamo messi bene anche per l'anno prossimo.
Sì, non la prenderebbero benissimo però i tifosi, i diehard tifosi di Tennessee. E l'altro nome, l'altro quarterback che ha deciso di trasferirsi è Joe Milton, che se ne va da Michigan, non ha ancora detto dove, e qua Guido vengo ovviamente da te, perché noi quest'anno dovrei ripescare le tue e le mie soprattutto parole della partita dopo la partita con Minnesota, in cui avevamo praticamente detto che Joe Milton sarebbe stato il nuovo, non lo so, però avrebbe avuto una carriera, avrebbe riportato Michigan al 1997.
Sì. Ma era sembrato forte, quello che... è vero o no?
Era fortissimo. Però ovviamente credevamo che la difesa di Minnesota fosse qualcosa di meglio di quello che in realtà poi
esatto,
si è dimostrato.
Esatto. Ecco, esatto. Salviamoci con abbiamo sovrastimato la difesa di Minnesota. Sì, è vero, cioè fondamentalmente ha giocato solo quella partita bene, poi è completamente sparito, anzi è stato più volte dannoso per Michigan. Fa bene a cambiare aria, ovviamente, perché credo, insomma, un po' intorno si fosse fatto un po' di terra bruciata anche a livello comportamentale a Michigan dopo qualche panchinamento. Non lo so, la cosa che penso ogni volta che leggo di problemi a un quarterback di Michigan è il fatto appunto di Harbaugh, come al solito, che dovrebbe essere un guru dei quarterback, ancora non è mai riuscito a Michigan a mettere a posto questa posizione abbastanza importante, e appunto avendo rinnovato magari non lo so, magari ci riuscirà, dai, mettiamolo così.
Sì, sempre fiducia in Arbo che ci farà divertire anche i prossimi anni. Oleg, vuoi commentare anche tu su questi due, su Shaw e Milton?
Beh, Show prova come diciamo, a salvare il salvabile, vediamo cosa farà Texas Tech, però non l'ho visto proprio benissimo. Speriamo abbia, diciamo, prossimo anno un buon anno, però no, non lo so, vediamo. Invece Milton, cosa dire, nel casino di Michigan lui ha detto vabbè, io anche, sai cosa, me ne vado, trovo un posto più
vado
tranquillo,
vado a Tennessee. Sì. In un posto tranquillo.
Secondo me cercherà un college dove, diciamo, sia dove abbia più chance di giocare e dimostrare quello che abbiamo intravisto noi, o quello che avete intravisto voi.
No, noi non l'avevamo intravisto, noi l'avevamo proprio visto, cioè era proprio forte.
È vero.
Cioè, era quasi in lizza per l'Iceman per noi. Ovviamente lo spostamento di Show a Texas Tech fa muovere anche Alan Bowman, ex quarterback adesso di Texas Tech, che si è iscritto al portal e anche lui sta trovando sistemazione. Detto questo, chiudiamo la prima nostra parentesi.
Sì, tra l'altro volevo aggiungere aggiungi. Un altro trasferimento da tenere d'occhio, secondo me, quello di McCaffrey, che passa da Nebraska a Louisville, se non sbaglio, anche Guarantano, che è il quarterback titolare di Tennessee, è entrato nel portal. Allora non so,
Guarantano mi pare che l'avessimo già dato a Washington State,
sì.
Adesso non so se è ufficiale.
Ah.
Mi pare che nell'ultima puntata avessimo dato questa notizia, poi non so se Poi non so
avevo letto del trasferimento, però non avevo capito dove.
Oh, fra, vieni fuori con queste notizie. Cioè, io e Oleg abbiamo già comprato la maglia di Washington State.
a posto.
No, l'avevo aspettato, sono stato di primi tipo sul sito ufficiale di Mazzucchi.
Ma chi sono questi che ordinano? Invece c'è gente senza sapere il numero.
Sì, tra l'altro da questa stagione si potranno acquistare le maglie con i nomi dei giocatori, visto che dovrebbero prendere soldi, almeno dal merchandising dovrebbero pubblicizzare i loro nomi sulle maglie, quindi nulla di strano comprare veramente la maglia di 40 anni di Wazoo.
Ecco, esatto, prossimo anno sarà quella sicuramente una delle maglie più vendute del college football. Detto questo, passiamo alla nostra sezione che abbiamo inaugurato due settimane fa e che proseguiamo oggi, la sezione ovviamente Tempo di Ranking. Nella puntata odierna di Tempo di Ranking si parla di stadi, non mi ricordo se l'avevamo anticipato, forse no, ma comunque questo è l'argomento di oggi, quindi stadi, atmosfere, un po' quello che c'è mancato in questa stagione 2020 di college football, e anche oggi proporremo il nostro ranking di redazione dei migliori stadi e atmosfere della nazione. Partiamo come sempre nominando gli esclusi, che sono quegli stadi che hanno comunque ricevuto voti da noi ma che non sono entrati in top 10, che sono per esempio il Jordan Hare Stadium di Auburn, il Folsom Field di Colorado, il Kenan Stadium di North Carolina, il Memorial Stadium di Clemson, altro grande stadio, l'Arbelston Stadium di Boise State. Ce ne sono tanti che hanno ricevuto voti e non sono riusciti a entrare nella classifica, anche il Sanford Stadium di Georgia, per esempio il Lane Stadium di Virginia Tech, l'Avell Edwards Stadium di BYU e l'Hodson Stadium di Oregon, che non è riuscito a entrare a fare la top 10 per un punto. Partiamo dunque con la nostra classifica, e chiederò a ognuno di voi poi di dire, insomma, di parlare di questi stadi, e interrogherò per primo chi di voi ha messo lo stadio che andrò a nominare alla posizione più alta del proprio personale ranking. Partiamo quindi con la numero 10. Alla numero 10 c'è il California Memorial Stadium, ovviamente di California, dei Bears, stadio costruito nel 1923, capacità di 62.500 spettatori, sei tu che l'hai messo più alto nei nostri ranking, quindi vengo da te per questo stadio.
Sì, in realtà non l'ho messo al primo posto tanto per la bellezza, perché a livello architettonico ce ne sono molto migliori, però l'ho messo primo perché è stato il primo stadio di college football che ho visitato, e oltretutto è stato anche il primo stadio in cui ho visto una partita di college football, tra l'altro, come ha detto Stampa, grazie all'accredito che mi aveva aiutato ad ottenere Giovanni Ganci. È stata un'esperienza fantastica, perché lo stadio l'avevo visitato un paio di giorni prima, stadio tutto aperto, quindi potevi entrare tranquillamente, una struttura enorme, perché comunque California ha una facility, diciamo così, molto, molto importante, e quindi avevo già avuto modo di visitare lo stadio due giorni prima della partita. Poi c'era il derby contro Stanford, derby rivalità storica, quindi avevo procurato l'email dell'addetto stampa, gli ho detto a Giovanni: Giova, prova a mandare un'email, ma le che vada mi dicono di no. Invece era venuto Giovanni con la splendida notizia: guarda che ti hanno dato l'accredito, quindi ho visto la partita dalla tribuna stampa, quindi è stata un'esperienza fantastica. Oltretutto il campus è una cosa eccezionale, l'ambiente, il tifo, i giovani. Berkeley, città universitaria tra le più famose, tra l'altro è lì in quel campus che è nata addirittura la protesta del 68, quindi importante anche a livello sociale e politico, quindi proprio per questo motivo ho messo lo stadio al primo posto.
Sì, sicuramente uno stadio, una città importante anche per la storia del XX secolo, non solo per quella del college football. E tra le
Certo.
particolarità, tra le curiosità di questo stadio, c'è la celebre Tidewater Hill, che è la collina da cui si vede la partita, che è dietro una end zone, cioè praticamente questa collina che è stata tra l'altro anche nelle ultime ristrutturazioni come quella del 2012, è volutamente lasciata la visuale libera da questa collina, dalla quale diciamo si può godere della partita gratuitamente, ovviamente una collina che è super affollata nelle giornate di match. Arriviamo alla posizione numero 9, rullo di tamburi. Alla 9 troviamo il Memorial Stadium di Nebraska, ovviamente è da specificare perché ce n'è più di uno nello sta nello nella nazione, stadio che si trova a Lincoln, Nebraska, ovviamente, costruito anch'esso nel 1923, ristrutturato l'ultima volta nel 2006, con una capacità di 85.500 spettatori. Guido, sei stato tu a metterlo più alto nei nostri ranking.
Sì, beh, è uno stadio meraviglioso, appunto, ho detto bene, 85.000 spettatori. E la cosa interessante e la curiosità, appunto, di questo stadio è la seguente, cioè di questo stato più che questo stadio. La città più popolosa, diciamo, nel Nebraska è Omaha, la seconda città più popolosa è Lincoln, proprio dove è situato lo stadio, e la terza città più popolosa è lo stadio quando è pieno. Quindi, per farvi capire un po' anche il Nebraska che tipo di situazione sportiva c'è, hanno quello, hanno il football, hanno i Cornhuskers, è una religione, le persone si trovano 2 o 3 giorni prima della partita fuori dello stadio per fare il cosiddetto tailgating, dove si fa della grande brace, si mangia della grande carne. E devo dire, l'atmosfera, il mare rosso è qualcosa di molto particolare. C'è una passione veramente che viene tramandata di famiglia in famiglia in questo stato per questa squadra, anche se ovviamente sono ben lontani gli anni dei successi. Non ci scordiamo che Nebraska è una delle squadre che per grandi e lunghi lassi di tempo ha dominato il college football, quindi grande tradizione, grande passione, nonostante le sconfitte degli anni.
Sì, giustamente avevamo escluso dalla nostra top 10 della settimana scorsa la rivalità tra Oklahoma e Nebraska, allora non potevamo non inserire in questa top 10 un qualcosa di Nebraska, perché comunque è un'università, un college che ha contribuito alla storia del college football. Arriviamo alla posizione 8. Alla 8 c'è il Bryant Denny Stadium di Tuscaloosa, Alabama, stadio costruito nel 1929, ristrutturato ultimamente, praticamente ogni anno viene allargato perché ci sono sempre più tifosi che vogliono andare a vedere Alabama. Siamo arrivati con l'ultima ristrutturazione a 100.100 circa spettatori di capienza, fra ovviamente anche qua, torno da te perché è il tuo stadio di casa.
Sì, allargato non tanto per i tifosi, ma per mettere i banner di titolo nazionale. No, beh, scherzi a parte, sì, anche questo per me è uno stadio iconico, perché comunque mi piace anche a livello strutturale e architettonico, però è la squadra che tifo, che seguo da sempre nel college football, e quindi non potevo non metterlo. Anche perché risulterebbe lo stadio uno degli stadi più titolati del college football, quindi a maggior ragione bisognava inserirlo.
E poi comunque anch'esso, essendo in Alabama e non uno stato super
Sì, anche
popoloso,
sì,
è una sorta di
esatto.
cattedrale davvero di 100.000 anime
Esatto.
quando si riempie, che appunto accentra quasi tutta la popolazione del circondario. Nominato ovviamente Bryant, è ovviamente Bear Bryant, leggendario allenatore di Alabama. Denny invece è uno dei primi presidenti di Alabama che ha presieduto questo college dal 1912 al 32, quindi molto molto tempo fa, quando nell'epoca in cui è stato costruito questo stadio, quindi giustamente nominato a lui, che è stato quello che ha deciso di cacciare il grano. Arriviamo alla posizione numero 7. Alla 7 c'è il Neyland Stadium di Knoxville, Tennessee, stadio ovviamente dei Volunteers di Tennessee, costruito nel 1921, anch'esso ristrutturato ultimamente, l'ultima volta nel 2010, e che ha una capienza di 102.500 spettatori. Oleg, vengo da te.
La capienza più grande registrata sono stati 109.000, rendiamoci conto. È il quinto stadio più grande al mondo, quinto stadio più grande degli Stati Uniti e settimo al mondo, cioè diciamo per ragionare dove, in che parte siamo messi. Il nome viene dal generale Robert Neyland, che è un ex generale che poi ha fatto il coach e l'administrative director dei Volunteers per più di 40 anni, fino alla sua morte ha vinto 4 titoli con i Volunteers, dunque il nome viene da qua. Stadio che a me fa proprio, cioè a me fa impazzire, l'unica cosa che fa impazzire è da quelle zone lì. Sai che non sono proprio tifoso non sono proprio un amante dei Volunteers, però mi ricordo proprio la faccia di Tim Tebow in una partita contro i Volunteers, uno stadio pieno. Diciamo la cosa storica dei tifosi che fanno questo tipo una scacchiera con le maglie arancioni e bianche, che diciamo alla vista d'occhio fa proprio paura. Mi ricordo lui inginocchiato fuori sulla sideline, tipo proprio impaurito, che guarda lo stadio, tutte queste le urla allo stadio, che resta spaventato quasi. C'è uno stadio che incute paura ed è meraviglioso, secondo me.
Peccato solo che la sua squadra ultimamente non incuta altrettanta paura.
Infatti, se vediamo i record, sono tutti, cioè di capienza, sono di inizio anni 2000, dove ancora i Volunteers avevano diciamo voce grossa nel panorama nazionale.
Eh sì, comunque dal punto di vista sicuramente dei colori e dell'atmosfera è uno delle atmosfere degli stadi più belli da vedere anche televisivamente, ovviamente non quest'anno che non c'era poco da vedere se non appunto le gradinate vuote. Arriviamo alla posizione numero 6. Rullo di tamburi e ci porta alla 6, che è l'Ohio Stadium, detto anche Horseshoe, ovviamente, the legendary Horseshoe, come dice sempre Gus Johnson, stadio di Columbus, Ohio, e ovviamente degli Ohio State Buckeyes, costruito nel 1921 e anch'esso con una capienza più o meno simile a quella dello stadio di Knoxville, di 102.780 spettatori, quindi qualcosa di più. Oleg, vengo da te anche per questo.
Anche qua il record, siamo arrivati capienza massima, c'è più di 110.000 persone contro Michigan, rendiamoci conto anche là, cioè, anche qua quando giocano specialmente le partite contro Michigan, contro Penn State, la marea rossa o la marea bianca, anche qua c'è uno stadio meraviglioso, proprio anche come fatto, come hai detto te bene, chiamato anche l'Horseshoe. Proprio l'architetto ha preso come spunto l'Horseshoe Bend in Arizona, il parco nazionale, dunque proprio fatto proprio bellissimo. Anche qua stadio molto vecchio, diciamo all'inizio era proprio stadio da 3.000 persone, rendiamoci conto da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Stadio fatto negli anni a inizio Novecento, quando diciamo è stato proprio il boom del football in Ohio, dunque hanno costruito questo stadio che è uno degli stadi più storici del college football, molto 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 bello.
E comunque queste capienze massime che vi sta dicendo Oleg vi fanno capire bene, rispetto alla capienza ufficiale dello stadio, vi fa capire bene come nel college football ogni tanto diciamo si chiuda un occhio su quanti spettatori far entrare per certe partite. E arriviamo alla posizione numero 5. Alla 5 c'è il Kyle Field di Texas A&M, di College Station, stadio costruito nel 1927, di questo ve ne parlo io perché sono io che l'ho messo più alto nel ranking, stadio costruito nel 27, ristrutturato anche qua molte volte, l'ultima nel 2015, anch'essa una capienza quasi uguale a quella dell'Ohio Stadium, 102.700 più o meno. E celebre questo stadio anch'esso per la sua atmosfera spaventevole durante i match, per la bellezza di quando viene cantato il War Hymn, la marching song degli Aggies, perché Texas A&M è la scuola che ha la più grande banda militare della nazione, e appunto fa impressione quando viene cantata questa canzone. Anche detto, questo stadio è anche chiamata The Home of the 12th Man, ovvero la casa del 12° uomo, e sono ufficialmente loro, questo nome è ufficiale per loro, e quindi hanno dovuto altri stadi, come per esempio anche il CenturyLink Field di Seattle, la casa dei Seattle Seahawks, hanno dovuto togliersi questo nome, almeno ufficialmente. Sappiamo che i tifosi dei Seahawks sono chiamati anch'essi The 12th Man, però lo stadio non può più chiamarsi così perché ufficialmente è il nome del Kyle Field. Anche questo nome risale a una storia molto vecchia, in cui in una partita eroica di Texas A&M fu chiamato un 12° uomo perché uno degli 11 in campo si fece male. Il 12° uomo altro non era che uno studente che non era neppure cambiato per la partita, che però si presentò pronto quando il coach chiamò qualcuno dalle tribune, e lui scese in campo e fece anche una buona impressione. Da quella volta lì tutti i tifosi di Texas A&M vanno allo stadio sentendosi pronti per scendere in campo se l'allenatore dovesse chiamarli in causa. Detto questo, posizione numero 4. Alla 4 c'è il Tiger Stadium di Baton Rouge, Louisiana, lo stadio di LSU, della Death Valley, stadio costruito nel 1924, capienza di 102.320 spettatori. Guido, vengo da te, questi sono gli stadi, gli ultimi 4 sono gli stadi che tutti abbiamo inserito nelle nostre classifiche, quindi tutti li abbiamo inseriti nelle nostre top 10, quindi chiunque voglia intervenire intervenga pure. Guido, comunque parto da te.
Beh, bellissimo questo stadio, la Death Valley, dove i sogni delle altre squadre vanno a morire, ed è bellissimo sentirlo dire dalla voce soave di Ed Orgeron. Anche qui si sta parlando veramente di una cattedrale, e in uno stato in cui, nonostante la presenza, ed anche abbastanza importante, di squadre di sport professionisti, io penso che siano in pochi gli abitanti di questo stato che preferirebbero una vittoria dei Saints o dei Pelicans ad una degli amati LSU Tigers. Quindi c'è anche qua una passione, dopotutto siamo nel sud, siamo nella SEC, ed è bellissimo vederlo al completo. Speriamo appunto di poter, tutti questi stadi, ovviamente vale per tutti gli stadi nominati e non solo, di poterli vedere al completo, pieni e vibranti dal tifo degli studenti e dei fan.
Celeberrimo questo stadio per le notti del Tiger Stadium. Di solito la LSU si gioca quasi sempre il sabato sera, e tra l'altro LSU la sera al Tiger Stadium c'ha un record incredibile, quasi immacolato, a parte la partita di quest'anno con Alabama, no Fra, in cui gli avete dato un paio di metri di asfalto,
sì. Però, ma giusto un paio,
sì, giusto un po', tipo 50 punti nel primo tempo, una roba del genere. Però solitamente LSU la sera in questo stadio rende meglio. Arriviamo in top 3. Beaver Stadium, alla posizione numero 3, lo stadio di State College, Pennsylvania, ovvero lo stadio dei Penn State Nittany Lions, costruito, qua siamo in epoca un po' più recente, costruito nel 1960, capienza di 106.570 spettatori. Fra, se vuoi dire qualcosa tu su questo stadio.
No, è uno dei migliori per quanto riguarda la sicuramente la... Il tifo caldissimo, strano che qualcuno si chiederà, ma come mai non l'hanno ancora intestato a Joe Paterno? Probabilmente la storia dello scandalo riecheggia ancora nei muri del Beaver, quindi diciamo che si trovano in una situazione abbastanza particolare. In altre situazioni ovviamente si sarebbe già chiamato Joe Paterno Stadium, però non solo per la capienza, anche visivamente è uno dei migliori stadi del football.
Sì,
secondo me, cioè, è quella partita che io darei, un rene per vederla, è il derby contro Michigan, dove fanno il whiteout, che è una roba, non esiste in un sport professionistico niente che minimamente si avvicina a questa cosa qua. Sono 111.000 record proprio contro Michigan un paio d'anni fa, c'è proprio la vista d'occhio tutto bianco di 111.000 persone, tutti che cantano le solite canzoni, Sweet Sweet Carolina o la banda, c'è cioè una roba meravigliosa.
E soprattutto anche fa impressione anche dai video, quando sono i video in queste partite del Whiteout, come tremi lo stadio al saltare dei tifosi.
Insomma, sì, e dicono che anche diciamo le TV provano ad abbassare proprio i microfoni, così, perché sennò in casa di notte sarebbe una roba spaventosa.
E capite anche che comunque, anche dal punto di vista ingegneristico, un'opera di 106.000 spettatori che comunque saltano, solitamente non sono proprio pacatissimi, non sono spettatori giapponesi, ma saltano, si agitano, cantano, e spesso sono anche molti di più di 106.000, come ci ha detto, si è ricordato Oleg, è comunque un'opera di un certo spessore. Speriamo che comunque che sia progettata bene, che regga. Arriviamo alla posizione 2. Alla 2 c'è il Michigan Stadium, detto anche Big House, lo stadio di Ann Arbor, ovviamente lo stadio dei Michigan Wolverines, costruito nel 1926, riammodernato l'ultima volta nel 2010, stadio che qua abbiamo un record di capienza, 107.600 spettatori ufficiali, ma il record anche qua è ben superiore, perché addirittura di 115.000, quindi capite, siamo nel 2013, è stato registrato questo record, quindi capite davvero le proporzioni. Guido.
Sì, anche qui stiamo parlando veramente di una cattedrale del college football, e ovviamente è un po' lo stesso discorso per il Nebraska, nel senso, nonostante Michigan non sia proprio la migliore delle squadre negli ultimi anni, la passione tifosi non è mai venuta meno. E ovviamente anche qua hanno le loro tradizioni, ad esempio quando tutti si mettono la maglia che noi diremo gialla, per loro è maize, il colore di Michigan, che è traducibile in grano turco, quindi diciamo il colore del grano turco, tutti con la maglia gialla, è uno spettacolo veramente eccezionale.
Anche questo stadio è particolare nella sua costruzione, perché se lo vedete da fuori è enorme, è una cattedrale, è uno stadio molto ampio, non come vengono costruiti adesso solitamente, con le gradinate molto ripide, quindi per riuscire a stare più vicini allo stadio. Non so se siete stati in stadi di nuova costruzione, lo sapete, come per esempio lo Juventus Stadium, per esempio, qui in Italia, ma qualsiasi stadio che viene costruito di nuovo viene fatto così. Il Michigan Stadium ha molto respiro, diciamo. E inoltre è uno stadio che è scavato nella terra, quindi di fatto non esce più di tanto dalla quota terreno, però il campo è una quota ben inferiore rispetto a quella del terreno circostante, e quindi è abbastanza particolare da vedere dalle immagini aeree. Arriviamo alla numero 1. Alla numero 1, ovviamente, c'è l'unico dei grandissimi stadi che non abbiamo nominato, che è il Rose Bowl, il genitore di tutti i bowl game, ed è lo stadio che ovviamente è a Pasadena, California, lo stadio di UCLA, ma soprattutto del Rose Bowl, costruito nel 1922, tiene 92.542 spettatori e ha questa particolarità di essere costruito come uno stadio, diremmo, all'italiana vecchia, alla vecchia maniera italiana, ovvero in questa dimensione, proprio di questa forma, proprio come una palla da football, ed è uno degli stadi più eroici del college football. Oleg.
Beh, quando si parla, come abbiamo parlato della Big House, del Rose Bowl, cioè parliamo proprio dell'essenza del college football, sono la storia, cioè la storia, sappiamo che la storia proprio è stata scritta là, quanti championship sono stati, diciamo, decisi su quel campo, cioè già lì possiamo capire. Poi è proprio uno stadio monumentale, cioè è più che uno stadio, un monumento, secondo me, a Pasadena. Che ricordiamo non si è giocato solo football collegiale, si è giocato anche in mondiali di calcio, poi proprio ecco, non c'è un altro stadio, no, che abbia un nome del bowl, cioè proprio il Rose Bowl si gioca là. Un altro degli stadi che proprio vorrei vedere, anche se non vedo la partita, almeno da fuori, cioè stadio che per un amante del college football come me, cioè è una cosa meravigliosa.
Sì, bisogna farci sicuramente un pellegrinaggio. E fra Guido, se volete dire qualcosa sulla nostra numero uno.
Sì, niente da dire, è un'icona, Maneolo, che è molto più che uno stadio, è proprio un museo, tanto è vero che viene inserito in molte guide turistiche, viene consigliato ai turisti una visita anche per chi non segue sport, anche per chi non segue il football, perché è comunque un movimento anche a livello architettonico. Poi comunque anche la finale del 94, che purtroppo l'Italia ha perso contro il Brasile, ha cresciuto il mito di questo stadio, quindi per forza era la posizione numero uno.
Guido.
Sì, abbastanza scontato, nel senso che veramente il più bello, ed è personalmente anche il ball che preferisco, cioè a livello anche di partita. Semmai qualcuno dei nostri ascoltatori sarà così fortunato di andare a vederci una partita, sappiate che alle partite di UCLA di football non va molta gente, quindi i posti sono abbastanza trovabili. Diversamente per il Rose Bowl, io penso che ci siano delle liste di attesa incredibili, e quelli che non sono diciamo vendibili con una normale trafila classica costano veramente un occhio alla testa. Quindi bellissimo, stupendo, è la partita, è lo stadio più bello secondo me, e merita assolutamente la prima posizione.
Sì, è stata una prima posizione quasi unanime. E con questo abbiamo chiuso la nostra top 10 anche per questa settimana. Ci risentiremo tra due settimane con un'altra top 10. E adesso, ragazzi, ovviamente voi vi aspettate che vi saluti, e invece no, perché vi chiedo il pronostico di questa settimana. Abbiamo un po' di partite di FCS, quindi voi non ve l'aspettavate, io invece ve le metto lì. E no, ovviamente si fa per scherzare, ve ne chiedo giusto due per ridere. Southern contro Alabama State, e non lo so, fate voi, c'è Wofford Chattanooga, oppure The Citadel Mercer, oppure Prairie View A&M Grambling State. Ditemi voi, dai, Southern Alabama State e The Citadel Mercer facciamo. Oleg.
Vado con Southern Alabama.
No, Southern Man contro Alabama State.
Alabama State, scusate, Alabama State.
Grande Oleg. Guido.
Oh, io vado con Southern invece.
Fra.
Sì, confermo Southern anch'io.
Anch'io vado con Southern. E The Citadel contro Mercer, Oleg.
Vado con Mercer.
Guido.
The Citadel.
Fra.
Sì, anch'io Citadel, non fosse altro per l'abitudine di giocare almeno una o due partite all'anno di FBS, quindi dico Citadel.
Sono più abituati. Dai, io dico
sì,
Mercer.
Sì, a prenderle.
A prenderle. Sì. Anch'io, sì, esatto, sì, sì. Io dico Mercer per questo. Citadel l'anno scorso, mi ricordo un bellissimo, no quest'anno era, no l'anno scorso, contro Clemson, in cui
Clemson, sì.
Sette drive di Clemson, sette touchdown, e poi la partita è finita lì, cioè hanno fatto 49 punti e poi basta, è finita 49-0, dopo hanno fatto altri drive senza fare,
sono addormentati,
si sono fermati. Bene, detto,
hanno fatto i walk-on dopo.
Esatto. Sì, hanno giocato il magazziniere e le cheerleader.
Tifosi.
Bene, detto questo, abbiamo fatto anche questa piccola gag finale. È stato un piacere parlare anche oggi con voi. Come detto, ci ritroveremo tra due settimane con un'altra top 10 che non vi svegliamo subito, perché ancora non sappiamo quale sarà, ma sarà molto interessante anche quella. E detto questo, un grazie a voi, grazie Guido di essere stato con noi.
È un piacere, un saluto a tutti.
Grazie anche a te, Oleg.
Ciao ragazzi, alla prossima.
E Fra, grazie a te, è stato un piacere averti ritrovato.
Come sempre, ricambio il piacere, è stata un'oretta divertente. Ciao a tutti.
Un saluto anche da parte mia e ci sentiamo tra due settimane.